di questi travagli della storia, deve diventare pietra come pietra Dio per il salmista, cioè pietra di rifugio, roccia di rifugio, dove l'anima si va a rifugiare, dove questi corpi affaticati trovano riposo. Provate a leggere tutti quei salmi dove c'è questa immagine, la roccia, Signore, te sei tu, mia roccia, mia salvezza, mio Dio in cui trovo riparo, mia rupe. Ecco, o la stabilitas della Chiesa diventa, cioè la stabilitas per i deboli, o se no è inutile vantarci che noi non siamo mai morti nonostante tutto questo travaglio che la storia, che molte altre istituzioni hanno passato. È questa, cioè la perennità di questa comunità credente, il fatto che resterà roccia fino a quando ci saranno questi disperati nella storia che dovrà accogliere e curare profondamente. Per cui ritorna, cioè, l'immagine di questa pietra innalzata nel momento della visione di questo profondo incontro con Dio e mantenuta tale perché altri vengano a posare il capo oppure a trovare riposo. A che punto state con la pazienza? La pazienza di Dio è eterna, no? Cosa dite? Intervallo? Intervallo? Pubblicità.
Per finire il punto intanto.
No, perché mentre parlavo mi è venuto in mente che un punto che volevo mettere qui ve lo metto alla fine.
Se non ha tanto del punto.
No, poi quindi possiamo introdurre l'altro. Va bene. Una cosa riguardo a questa problematica dei poveri che mi è venuta in mente. Cioè, teniamo presente che forse la denuncia intesa proprio come il grido di sofferenza che ci lega al grido delle persone che soffrono, viene sempre di più anche dal fatto che noi non abbiamo a che fare solo con un povero. Cioè la povertà è stata mistificata molte volte, quindi a dire ma aiutiamo il povero, perché abbiamo tolto sempre il povero dalla sua situazione concreta. Cioè, il povero è quello che magari si presenta a una certa ora del giorno e vuole qualcosa. Ma pochi di noi, cioè, si sono domandati se, come mai, cioè, anche se fosse una sola persona che ha bisogno di, o che vive in determinate situazioni. Mi sembra importante perché nel Nuovo Testamento in particolare la compassione che prova Gesù è la compassione che prova per la folla. Ad esempio nel testo di Marco 6:34. Cioè, mi sembra veramente questo Signore Maestro che risponde a questa situazione storica che è di una quantità enorme di persone, cioè una folla. E il singolo povero rappresenta una moltitudine, o meglio una situazione di povertà. Per questo noi non possiamo tanto mistificarla la cosa, da dire vabbè ma è uno solo, basta aiutare, cioè, come mai? E tenendo presente quello che vi dicevo prima, che la cura profonda per queste realtà anticipa la venuta del Regno di Dio. Di questo dobbiamo veramente esserne consapevoli profondamente, perché altrimenti rischiamo veramente di mistificare tutto, a dire sì, ma i poveri bisogna amarli perché ne parla Gesù. Gesù non ne parla solamente, è diventato uno di loro. Ha guarito certe infermità morali, fisiche, sociali, da dire che è stato sempre con loro, sempre dalla loro parte fino alla fine. E credo che appunto lui proprio l'ha percepita come una situazione di quella folla per la quale lui provava compassione e si metteva quindi a raccontare parabole di consolazione o a moltiplicare i pani. E questi sono i due grandi gesti della giustizia, cioè da una parte, come dicevamo nel libro del profeta Isaia, consolare, parlare al cuore di questo popolo, e dall'altra parte far sì che questo bene diventi i beni, cioè anche il pane che tutti possono mangiare. Ecco, passando all'altro aspetto, quello cioè di questo mistero che non coinvolge solo l'umanità, ma la creazione, fin dalla Genesi, questo è vero. Credo che si possano mettere in luce alcuni testi molto belli del profeta Amos. Il profeta Amos è, nel suo testo, è segnato da queste dossologie. Voi ne trovate parecchie per essere un testo così piccolo, ed escono anche un po' da questa letteratura profetica. Sono quasi posate lì e... Questo a me sembra che non sia un caso e che sia importante sempre tenendo presente queste cose che abbiamo detto. Cioè, anche la povertà è stata assunta dal mistero e quindi queste dossologie non sono dette nel Tempio, ma sono dette nella storia, in questa storia che lui vede così profondamente ambigua, piena di conflittualità e di ferite, cioè una storia profondamente sfigurata. Vi dico i testi ai quali poi faremo riferimento. Uno è Amos 3, i versetti 7-8. In verità il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi mai non trema? Il Signore Dio ha parlato, chi può non profetare? Ecco, questo è un testo dove Amos rivela tutta la sua mistica, cioè questa sua passione, e questa sua consapevolezza che il profeta è l'amico di Dio, cioè il Signore, e lo chiama così, e guardate che questo nome è veramente il nome più bello che questo popolo abbia potuto dare a Dio, addirittura così bello che ha sempre molto timore e tremore quando lo pronuncia. Ecco, questo Signore, cioè in tutta la sua grandezza e trascendenza, che gestisce anche questa storia, però non fa nessuna cosa senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti. Quindi c'è questa consapevolezza che la profezia è sostenuta da questo Dio che parla continuamente. E poi c'è questo versetto 8, il fatto che questa profezia ascoltata non può essere trattenuta. Il Signore Dio ha parlato, chi può non profetare? Cioè, chi si permetterà di restare in silenzio dopo aver sentito questa gioia, questo lamento, questa passione del proprio Signore? E quindi questo è un primo testo dove Amos svela questa signoria di Dio nei contesti più deboli della storia. L'altro testo è il capitolo 4, il versetto 13. Ed è questa prima dossologia. Ecco, colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta all'uomo qual è il suo pensiero, che fa l'alba e le tenebre e cammina sulle alture della terra, Signore, Dio degli eserciti, è il suo nome. Guardate, queste cose credo che non vadano tanto spiegate, quanto vi invito proprio a pregarle, cioè a guardarle, a contemplarle. Perché c'è tutta questa sapienza che emerge nella vita dei giusti, nella Sacra Scrittura. Pensate a Giobbe, leggeremo come un contesto, pensate ai salmisti, cioè a coloro che si rivolgono a Dio. E non è anche qui una consapevolezza così poetica, dire bello, siamo sul monte, quindi contempliamo. Ecco, è qualcosa di molto più intimo e profondo, prima di tutto perché lui ha sempre questa certezza. Colui che è Signore, quindi forma i monti, crea i venti, cioè queste realtà che a noi di per sé sfuggono, manifesta all'uomo qual è il suo pensiero. Ed è anche colui che fa l'alba, le tenebre, che cammina sulle alture della terra, Signore Dio degli eserciti o delle schiere, è il suo nome. Ecco, penso che per noi queste dossologie devono diventare proprio qualcosa che, come per Amos, sostiene la nostra profezia. Ora, il fatto è che noi queste dossologie non le possiamo dire solamente quando siamo in aperta campagna o sulla montagna o non so dove, o in questi posti dove la natura è ancora così, non è stata toccata o violentata. Noi queste dossologie dobbiamo dirle nella quotidianità, ovunque siamo, che siano i monti, che siano le città, che sia una baracca o che sia una casa in muratura. Noi dobbiamo, cioè la nostra profezia, come quella di Amos, è sostenuta dalla gloria di Dio, perché questa dossologia non è altro che la gloria, questa riconoscenza per la gloria del suo Signore. Questa gloria che però, vedete, non è imprendibile, perché è questa gloria che poi si manifesta nei pensieri che Dio racconta a questa creatura umana. È questa gloria che cammina sulle alture della terra, cioè che è presente anche là dove noi forse non riusciamo ad arrivare. Ma questo, ecco, mi sembra molto bello, cioè se Amos è questa persona che grida, che ha anche questa violenza, che non può tacere dopo aver sentito questa parola del Signore, che ha questa predicazione violenta contro determinate situazioni, lo è perché è colui che, diremmo, dimora sotto questa potenza dell'Altissimo. Voi sapete che questa frase è detta a Maria, cioè l'Altissimo, no? Stenderà su di te questa sua potenza, cioè questo suo manto che protegge gli umili. Ecco, e questa è l'unica sicurezza del profeta, è la gloria. Non è il fatto che lui abbia un certo riconoscimento, perché come abbiamo visto nel capitolo 7 non ce l'ha, lo mandano via, ma è questa certezza, cioè il Signore è veramente il Signore. L'altro testo, che è un'altra dossologia, al capitolo 5, i versetti 8-9. Quasi ripetitivo in questo. Colui che ha fatto le Pleiadi, Orione, cambia il buio in chiarore del mattino, estende sul giorno l'oscurità della notte. Colui che comanda le acque del mare e le espande sulla terra, Signore è il suo nome, e fa cadere la rovina sulle fortezze e fa giungere la devastazione sulle cittadelle. Ecco questo ritornello, Signore è il suo nome. Ma noi questo colui che ha fatto questo e quest'altro, le Pleiadi, Orione, cambia il buio in chiarore del mattino, lo dovremmo dire anche là dove la storia è terribilmente sfigurata. Cioè, come si chiama questo Dio quando noi stiamo nella quotidianità della storia dove le persone non hanno poi questa bellezza da mostrarci e noi non abbiamo poi chissà quale bellezza da mostrare agli altri, ma tutta la nostra fatica, debolezza, paura. Come si chiama? Lui dice: se tu hai fatto tutto, hai fatto anche noi, Signore è il tuo nome. Ma perché hai anche fatto modo di essere questa signoria che sta in queste periferie, in queste baraccopoli, in queste solitudini dei malati, dei soli, delle nostre città, dei nostri paesi, dei nostri popoli. Cioè, sei Signore per questo, non sei Signore per un altro motivo, ma perché hai fatto tutto. Giovanni dirà: nulla è stato fatto senza di lui. e quindi nulla sarà fatto senza di lui. Per cui la profezia è come sostenere che tutto quello che il popolo lo farà con il suo Signore. L'altro testo è al capitolo 9, i versetti 5 e 6. Il Signore Dio degli eserciti colpisce la terra ed essa si fonde, e tutti i suoi abitanti prendono lutto. Essa si solleva tutta come il Nilo e si abbassa come il fiume d'Egitto. Egli costruisce nel cielo il suo soglio e fonda la sua volta sulla terra. Egli chiama le acque del mare e le riversa sulla terra. Signore è il suo nome. Vedete questa litania quotidiana del profeta. E probabilmente è l'unica sua litania che lui è il Signore, che fa tutte queste cose. Eramos 9, 5, 6. E poi sempre in questo capitolo 9, i versetti 11, 15, che è l'ultima parte. In quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è caduta. Ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore, che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. Dai monti stillerà il vino nuovo e colerà giù per le colline. Farò tornare gli esuli del mio popolo Israele e ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno. Pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho concesso loro, dice il Signore. Ecco, questa è la conclusione della profezia. È la dossologia per eccellenza. Cioè, la gloria si manifesterà. Come però si manifesterà? Non solo perché quello che ha detto il Signore si avvera, ma si manifesterà attraverso queste cose molto concrete, diremmo quasi molto semplici. Chi ara si incontrerà con chi miete, chi pigia l'uva con chi getta il seme, dai monti stillerà il vino nuovo, e colerà giù per le colline, quindi il vino, voi sapete che è il segno, nonostante io sia astemia, dicono che è il segno dell'abbondanza, della gioia, per cui c'è questo bagnare proprio, questo moltiplicarsi della gioia e dell'abbondanza. E poi soprattutto farò tornare gli esuli del mio popolo. Questo, guardate, è un segno che noi dovremmo tenerci dentro quotidianamente, perché voi sapete come la nostra storia è piena di esuli, piena di deportati, piena di persone che anche nella loro terra ormai la devono considerare straniera perché qualcuno gliel'ha occupata, pensate a tutti i gruppi indigeni. Ecco, questo è uno dei grandi segni della pace, quindi della parusia, cioè della resurrezione, il fatto che ritorneranno. Cioè, ritorneranno tutti. E se ci fate caso, in uno dei canoni noi preghiamo di riunire tutti i tuoi figli dispersi. Non so se ci rendiamo conto, ma che poi questa dispersione significa tante cose, che poi è una dispersione fisica, può essere una dispersione, cioè tutti coloro che sono restati fuori dal gregge, cioè per vari motivi hanno fatto la fine della pecora da sola, e che di fatto il Signore Maestro preferisce alle 99, cioè dedica tutta questa sua sollecitudine per riportarla al gregge. E poi questo di nuovo, che è la grande promessa per questo popolo, avere di nuovo la terra, al versetto 15, li pianterò nella loro terra. E non saranno mai più divelti da quel suolo, cioè saranno sicuri. Questo perché lo dice il Signore Dio. Allora, vedete che la profezia di Amos, e quindi anche la nostra, è sostenuta da questa gloria, cioè da quest'opera che Dio porta avanti all'insaputa di tutti. Perché la gloria è imprendibile, è invisibile, Eppure dicevano gli ebrei, è proprio questa presenza costante di Dio in mezzo al suo popolo. E questo peso, il termine ebraico indica anche il peso, cioè questo posarsi sopra, questa mano che accompagna sempre sulla testa, non la testa dei popoli. Ecco, e questa profezia si basa su questa invisibilità, su questo Dio che ha come dimensione, ha scelto come dimensione per redimere la storia, ha scelto questo, il segreto, l'intimità, cioè quello che voi poi mettete in luce anche nella vostra spiritualità. Cioè, però quando si scelgono queste cose, si scelgono, costi quel che costi, e soprattutto senza lamenti, cioè si scelgono. Se uno ha scelto il segreto, Dio non si è mai lamentato. Si è lamentato su Gerusalemme il figlio quando ha detto tu non hai riconosciuto la via della pace. Ma lui non ha mai, come dicono tante volte anche i salmi, non ritrae mai la sua scelta. Per cui, cioè, non si pente di quello che ha fatto, di aver scelto questa dimensione. E questa dimensione è una dimensione tipica del regno, molto faticosa. Però è scelta, cioè non c'è nessuno che ce la possa togliere. Poi a voi appunto a maggior ragione, perché vi è stata indicata anche come cammino di qualcuno. Allora, come restare in questa dimensione? Cioè, come cantare questa dossologia, cioè questo canto di gloria, nonostante la storia faccia viva, e noi con essa si viva questa grande fatica? Come poter dire che Signore è il tuo nome, nonostante la storia sia sfigurata? E soprattutto, chi sostiene questo canto? Noi abbiamo detto che il profeta Amos, cioè la profezia del profeta Amos, è sostenuta da questa gloria. Allora questo deve essere vero probabilmente per tutti i profeti. Cioè è sostenuta, è solo lui che sostiene questo mistero. Vedete, una cosa che capì poco tempo fa è questa, che noi ad esempio riguardo ai dogmi, noi abbiamo una diffidenza molte volte perché non riusciamo a capire questi dogmi che ci dicono di credere, ma fino a un certo punto. In realtà i dogmi, guardate, non sono altro che l'espressione della fede dei poveri. Perché ad esempio, vi faccio un esempio molto banale, chi può dire che Dio è l'unico, è il solo, se non uno che è un poveraccio che non ha niente altro? Per cui chi ha inventato nel senso, cioè ha espresso e ha cominciato a dire, ma per la fede questo è importante, che Dio è l'unico Signore e non ce n'è altro, coloro che non hanno altro, non sono coloro che a tavolino tra tante idee erano riusciti a fare la sintesi, a dire ma forse uno, poi di tre, poi insomma un po' di confusione, ma poi riusciamo sempre a rimetterci sull'uno, perché poi si semplificano anche le cose, perché quando andiamo sui tre ci abbiamo sempre dei problemi. Ma di fatto, cioè chi lo dice, oppure chi dice che loro sono tre, se non coloro che fanno esperienza di questo Dio, ad esempio nella quotidianità, per cui dicono non può essere un Dio invisibile, deve essersi fatto vedere. Allora lo chiamano fratello, figlio, e questo nasce il dono. Poi dicono ma sto figlio è morto, è risorto, ma noi non lo vediamo più, è impossibile che questo Dio ci abbia abbandonati. Allora chi ci sostiene? Lo Spirito. Lui deve averci lasciato una consolazione, un amico, il paraclito, cioè il vicino che ci sostiene. Allora dicono c'è lo Spirito, e allora dicono ma qui questo amore si può vivere solo nella comunione, sono tre. Cioè, noi poi li abbiamo teorizzati così tanto che sono diventati dogmi che nessuno può toccare, guai chi dice qualcosa un po' di diverso, e soprattutto sono i dogmi che solo pochi, accessibili a poche persone. In realtà il dogma nasce solamente dalla professione di fede degli umili, perché sono loro a rallegrarsi, come abbiamo sentito nel Salmo. Quindi credo che veramente, cioè, noi dobbiamo entrare in questa logica, tenendo presente che lui ha scelto questa dimensione terribilmente nascosta di incarnazione, cioè questa dimensione che ha permesso poi alla Maddalena di toccarlo, di rompere il vasetto, ammesso che fosse lei. Anche per noi domenicani è una festa molto grande oggi, nella tradizione dell'ordine ha sempre avuto, noi abbiamo proprio l'ufficio proprio della Maddalena, cioè ha avuto sempre una grande, e molti nostri conventi, soprattutto i conventi della Riforma del 400, sono intitolati a lei. Ecco, chi ha permesso a questa donna, cioè, di rompere questo vasetto? Anzi, lui ha permesso di farsi toccare, di farsi aspettare al sepolcro. Ecco, tutta questa dimensione che Dio ha assunto, e di cui Dio ne è pienamente consapevole, lui sapeva, cioè, che il figlio poi l'avrebbero ucciso, eppure ha lasciato, cioè ha consegnato, come dice spesso Gesù ai suoi discepoli, si è consegnato nelle mani degli uomini. Allora, ecco, credo che tutta la gloria che sostiene la nostra profezia, noi la raccogliamo in questa grande opera di Dio, che è anche la sua creazione. Cioè, nessuno ormai può rivolgersi a Dio senza un pezzo, se manca un pezzo di quest'opera. Per cui è importantissimo, non è una fissazione o una mania ecologista quello di recuperare questa attenzione al creato. È che noi purtroppo, soprattutto nell'Occidente, l'avevamo dimenticato l'aspetto che lui è il Cristo cosmico, ad esempio, cioè che lui ha raccolto tutto, le potenze dei cieli, della terra, quelli che stanno nei cieli e sottoterra, cioè ha assunto tutta questa creazione. E nella profezia i profeti si servono anche della creazione, perché è anche la creazione che testimonia l'avvento. Ad esempio il fatto che ci sia, in questo caso di Amos, ci sia questa vigna che dà un frutto abbondante, oppure in altri casi è finita la siccità, tornano di nuovo ad essere verdeggianti i pascoli, i greggi sono di grosse quantità. Ecco, tutto questo è il desiderio che il profeta si porta dentro, è il suo fuoco, e che lo spinge a questa profezia, a questa cura profonda per la realtà. Chi sostiene tutto questo lo dice la lettera ai Romani, ed è quello che avevamo ascoltato anche durante la preghiera. Romani 8. A partire dal versetto 19. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. E guardate che questa è la prima profezia della creazione. Cioè attendere con impazienza la manifestazione è una vita profetica, cioè affrettare questo avvento del regno. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù e dalla corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Poiché nella speranza noi siamo stati salvati, ora ciò che si spera, se visto, non è più speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperare? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. Ecco, qui c'è tutto ciò che sottende, cioè che sta sotto queste doglie del parto, dell'umanità e della creazione, ed è lo Spirito. Cioè questa dossologia, il profeta o i profeti la compiono perché, cioè, lo Spirito spinge dal di dentro, e la creazione, cioè, testimonia, vedete, a questa attesa, a queste doglie questo aspettare la piena manifestazione, la speranza di essere liberata. Allora vedete che noi in tutta la nostra vita non possiamo saltare questi aspetti. È importante, credo, anche per la vita religiosa. La vita religiosa deve diventare sempre più planetaria, quindi aperta all'avvento dei popoli, ma anche sempre più cosmica, cioè uscire da questo essere concentrata solo sulla problematica che chiude la persona umana. La persona umana è stata posta in un giardino, come si diceva ieri, e questo giardino va coltivato, custodito, e più la storia e deve diventare questa la creazione. La creazione sono anche le nostre periferie, queste squallide periferie delle nostre città. Il gemito, il dolore del parto, lo prova anche il cemento oggi. Cioè lo prova tutta quest'opera umana resa schiava, schiavizzante per la creatura umana e resa schiava, perché di fatto il cemento serviva per costruire delle belle cose, perché la gente formasse famiglia, comunione, condividesse la vita e stesse al riparo. In realtà per noi è diventato per fare dei bunker o per allargare le case di qualcuno e restringere le case di altri. Allora ecco, tutta questa ansia della creazione va raccolta nella nostra profezia, così come va raccolta l'ansia dei poveri, la loro carne sofferente, questa lotta dei popoli per la liberazione, ma la liberazione vera, non solo la libertà, perché noi conosciamo per ora solo i popoli che hanno ottenuto, tra virgolette, la libertà, ma non la liberazione. E la Chiesa non può accontentarsi della libertà, ma deve sempre di più lottare per la liberazione, che è tutt'altra cosa della libertà. Sapete come la libertà è la prerogativa dei popoli borghesi, gestita sempre dai più forti, e la liberazione invece è la lotta quotidiana e la prerogativa dei deboli, cioè di coloro che proprio alla radice vogliono la terra e i cieli nuovi. Quindi comunque di questo casomai è un discorso anche grosso, se ne può parlare anche dopo se vi interessa, ma quello che mi sembra importante è proprio raccogliere nella nostra profezia questo parto dedicato della creazione. Per questo motivo avevamo anche recitato il Salmo 104. Questo salmo, dove ci sono i ritmi della creazione anche, è un salmo di una creazione che sembra essere in pace, perché tutto è in armonia, tant'è vero che si apre con questa benedizione dell'anima rivolta o della persona rivolta al suo Dio. E vedete anche qui che c'è sempre questo carattere di dossologia, questo Dio rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Tenete presente che questo per i semplici è molto vero, cioè soprattutto per quei popoli che con la creazione hanno un rapporto profondo. E anche qui non è un modo di dire che Dio è luce. Dio è luce perché tutto quello che è bello, e la luce è bella, perché ieri sera eravamo tutte confuse con le candele. Io così furba che ho studiato con la candela fino a... Sono diventata cieca. Fino a quando poi andando a letto ho provato a schiacciare la cosa e c'era la luce credo da un po', perché era molto tardi. Vabbè. Comunque la luce è una cosa bella. E per questo che molti popoli l'hanno chiamato luce, e anche San Giovanni quando non sa più cosa dire dice che lui è la luce. O è il sole, molti popoli l'hanno chiamato così, noi ci scandalizziamo e abbiamo cominciato a dire che hanno degli dèi, che cose strane, chiamano nonna la luna, madre la terra, padre il sole, che cose strane, abbiamo detto che dovevano cambiare sti nomi. In realtà invece sono, voi leggete i salmi e Dio è chiamato così, avvolto di luce come di un manto, stendi il cielo come una tenda, costruisci sulle acque la tua dimora. E poi dopo che hanno parlato di lui, in questo salmo si parla di questa creazione, fai scaturire le sorgenti nelle valli, dal versetto 10. Tutti possono servirsi di questo dono, ne bevono tutte le bestie selvatiche e gli onagri estinguono la loro sete. E addirittura poi, se andate verso la fine di questo salmo, c'è proprio, diremmo, lo spreco di questa creazione, cioè ci sono delle cose che noi, ad esempio, forse non avremmo fatto. L'olio non ci sarebbe servito per far brillare il nostro volto, ma casomai per condire qualcosa che era più utile, e invece qui l'olio serve per far brillare il volto della creatura umana. E guardate che queste cose sono importanti per la spiritualità di una persona, perché la nostra serenità dipende anche da questa consapevolezza profonda che non è tutto contato col contagocce, ma che l'opera di Dio è un grande spreco. E l'amore, la solidarietà con i poveri si alimenta anche a questa logica di spreco della creazione. Francesco ne è un esempio proprio ideale, no? Il fatto che lui abbia così sintonizzato con questa sorella povertà e con i fratelli poveri e con la creazione, così questa intimità. Perché a me sembra che solo chi si alimenta a questa abbondanza della creazione, a questo spreco, tutta questa quantità di animali, di cose che nessuno vede e che di fatto lui continua a coltivare, può capire poi questa solidarietà con questa storia che appunto tutti tendono a nascondere. Allora ecco, qui ci sono anche questi sprechi, l'olio che fa brillare il volto, questo vino che allieta il cuore dell'uomo, e ancora più spreco è il Salmo 26. Il fatto che lui abbia creato un mostro, che cosa ce ne facciamo? Ne andiamo bruttini noi, che cosa si fa? Ce ne facciamo di un mostro? Avesse creato un animale forte che magari, sai, aiuta l'uomo a fare qualcosa? No, ha creato un mostro, e la cosa più bella per me è che l'abbia creato per giocare nel mare. Ecco, allora io credo che la nostra profezia è coltivata in questa logica. E noi dobbiamo proprio lasciarci alimentare da questo Dio, in questa logica anche di spreco. Cioè, il profeta, mentre denuncia, ha anche tempo per dire il Signore è il tuo nome. Cioè, per cantare queste dossologie disseminate qui e là. Volevo leggervi una cosa molto bella che dicono gli indigeni di una parte dell'America Latina, proprio riguardo a questa sintonia del creato, i nomi che danno a tante cose. Si dice che i Guaraos, che abitano, dicono loro, ai margini del paradiso terrestre, perché la terra è molto bella, chiamano l'arcobaleno serpente di collane, il mare di sopra il firmamento, il lampo, quelle di ieri sera, lo splendore della pioggia. L'amico è l'altro mio cuore, l'anima il sole del petto, la civetta il padrone della notte buia. Per dire bastone dicono nipote continuo, e per dire perdono dicono oblio. Guardate che questo è veramente molto bello, noi queste cose...
Mi dicevano il bastone, non ho capito.
Per dire bastone dicono nipote continuo, cioè avere sempre un nipote, l'appoggio. E per dire perdono dicono oblio, cioè proprio questo lasciare che il mare si prenda il tempo, si prendano tutte le cose che a noi non sono piaciute, e quindi perdonare, cioè questo 70 volte 7 del Vangelo. Ecco, credo che vada coltivato tutto in questa sintonia. Ridare il nome a Dio con i nomi di questa realtà che lui ci ha dato, perché la sua opera abbia lo stesso nome e lui abbia lo stesso nome della sua opera. Questa sarà la lunga e lenta anche profezia da parte nostra, che voi trovate nella Sacra Scrittura, perché ad esempio Il Salmo 19 è il Salmo dove la creazione è profetica. Il giorno a giorno annuncia il messaggio, la notte alla notte mi trasmette notizie. E non solo, la creazione accompagna la speranza, perché se voi prendete Genesi 15, Abramo viene condotto fuori, deve guardare le stelle per credere a questa promessa di Dio, conta se ti riesce. E lui logicamente non riesce a contarle, quello è il segno di questa abbondante promessa data alla creatura umana. Allora ecco, credo che la speranza, quella di cui voi avete parlato, anche a quanto ho capito da alcuni scritti che mi avete dato, di cui avete parlato e parlerete ancora, penso che nasca proprio da questo coltivarci e in questa sintonia profonda con l'opera di Dio, e noi siamo sua opera. Ora riprendo un attimo il termine, la questione della dimensione del segreto, che mi sembra molto importante, perché in una storia come la nostra di oggi si rischia di demoralizzarci o di appiattire tutto per il fatto che ormai certe realtà non trovano più un consenso particolare, o perlomeno sembrano essere diventate troppo quotidiane. Questo, guardate, che è importante, perché la parusia si formerà sulla quotidianità. Cioè la cosa improvvisa è la cosa di un attimo, ma quella che costruisce poi la Gerusalemme celeste è la vita di tante persone che quotidianamente si danno come pietre vive in questa costruzione. Ora, oltretutto, la spiritualità cristiana avviva questa dimensione dell'incarnazione, per cui la dimensione del segreto è una cosa che noi dobbiamo veramente amare. Questo, anche quando leggete quei discorsi che fa Gesù, pregate nel segreto, non è una cosa da dire, ma prega in camera tua perché non ti devono vedere, ma è proprio, è questa la logica del Padre mio, cioè questa intimità profonda, la logica del Padre mio. Ora, questa povertà, questa creazione, questa storia come mistero, è un mistero che deve riempire di trepidazione l'umanità e tutti noi, cioè che riempie, che ha fatto anche trepidare non solo i profeti ma anche la terra. Noi purtroppo non abbiamo tanto questa sensibilità, ma nelle liturgie orientali, ad esempio, una festa, un tempo liturgico prezioso è quello del Sabato Santo. Cioè là dove persino la terra è stata profondamente abitata dal Signore. Allora, per noi non ci sono delle dimensioni impossibili da abitare. Non c'è una storia impossibile da abitare, da dire questa storia così banale che sembra prendere piede nelle nostre realtà. Ecco, in realtà non può essere così. La cosa importante è che noi continuiamo a tenere viva questa dimensione del segreto come una dimensione che affretterà la condizione nuova della storia, cioè del regno. Credo c'è una cosa molto bella che mi diceva ultimamente la mia madre generale, lei è biblista, e diceva che in Luca, nel Vangelo di Luca, la nascita è descritta, e mi sembra veramente che sia così, è descritta con la stessa terminologia della deposizione di Gesù dalla croce. Il bambino avvolto in fasce. Luca 23 dice, Giuseppe di Arimatea lo avvolse nel lenzuolo. In una grotta, e lui era in una grotta, e il corpo viene deposto. Cioè, ecco, io credo che questo, lei lo diceva commentando i misteri del rosario, ecco, penso che sia proprio tutta il filo conduttore, anche e soprattutto della vostra spiritualità. Cioè, questo filo che attraversa anche le situazioni di gloria. Cioè, la gloria per voi non sarà mai qualcosa che sta sopra la capanna o la grotta, ma quello che sta dentro. il verbo della vostra quotidianità è quel verbo famoso che in italiano purtroppo si traduce male, ma che voi trovate in Luca al capitolo 4, dopo che Gesù si è perso nel Tempio, poi lo riportano a casa, no al capitolo 4, scusate, al capitolo 2, lo riportano a casa e dice al versetto 51, partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre osservava tutte queste cose nel suo cuore, anche questa è una dimensione interiore. Ecco, questo stare sottomesso è lo stesso verbo che poi si trova anche nella prima lettera di Pietro, ed è il verbo dell'incarnazione. Cioè, stava incarnato lì, stava lì sotto. Ecco, credo che però questo stile vada proprio accolto, accettato, ecco, probabilmente tra i tanti voti che uno fa nella vita religiosa dovrebbe fare questo voto, cioè dell'incarnazione. Il suo credo, cioè questo credo, cioè lo crederò anche quando questa incarnazione è terribilmente banale o squallida. Continuerò a credere che la dimensione della storia non è quello di un successo così, ma è quella del seme, come dice Marco 4, che all'insaputa di tutti continua a crescere. Ma questo perché? Perché la dimensione dei poveri è stata, cioè della povertà e della semplicità della storia, vi dicevo, è stata assunta. Ora, queste dimensioni della vita umana, di povertà, di fragilità, di precarietà, sono le dimensioni del mistero della morte e resurrezione di Cristo, cioè sono le dimensioni del Sabato Santo. Io sono convinta che il Sabato Santo è la resurrezione dei deboli, cioè la festa di resurrezione che prima di tutti gli altri, cioè di coloro che sono nascosti negli inferi, in queste situazioni di inferi della terra. Ancora prima di celebrare la Pasqua, dice la liturgia orientale, si sono risvegliati, no? Nell'Ade, cioè negli inferi, si risvegliarono questi antichi padri. Ecco, là dove sembra che questa Pasqua ritardi, c'è un tipo di accompagnamento di Dio alla storia, ed è il Sabato Santo, cioè questa discesa agli inferi. Quindi, per questo motivo acquista valore questa dimensione del segreto, che significa grotta, significa terra e significa anche seno accogliente. Cioè, vedete, è molto bello perché ci sono tante annunciazioni nella Sacra Scrittura e queste annunciazioni sono state fatte proprio là dove sembrava impossibile un cambiamento della storia. È stata fatta a Zaccaria, a Elisabetta, è stata fatta a Maria, a Giuseppe, cioè questi giusti che all'interno della storia hanno accolto questo mistero nel loro seno, cioè nella loro carne, nella profondità della loro carne. E qui tutti questi giusti ci fanno dire che nulla è impossibile a Dio e che quindi questa dimensione sarà la dimensione senza la quale noi non possiamo portarci alla resurrezione insieme a tutta quanta la storia. E credo che il profeta debba fare quello che fa Dio, cioè coltivare intimamente questa speranza nelle viscere della terra, nelle viscere umane, è proprio sostenere, dire ai poveri che la lotta che faremo sarà per la comunione, la riconciliazione e la pace e non perché loro si trasformino in nuovi oppressori della storia. Questa è la cosa più difficile. Dire, cioè, e sostenere con i poveri questo cammino insieme, senza arrivare mai prima di loro. Se loro non ci arrivano, aspettiamo con loro. Quindi, ecco, credo che questo sia il grande mistero. Anche perché, e questo è un testo molto bello, Dio ha predicato agli spiriti in prigione per mezzo di Cristo. E lo dice Pietro in quella sua bellissima lettera, nella prima lettera di Pietro, al capitolo 3, i versetti 18-22, e poi leggiamo anche il capitolo 4, il versetto 6. Allora, prima Pietro 3, 18, 22. Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. E in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempo rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Figura questa del battesimo che ora salva voi. Esso non è rimozione di sporcizia del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza in virtù della risurrezione di Gesù Cristo, il quale è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Questo mi sembra, guardate, è tutto il mistero concentrato ed è il contenuto della nostra profezia, dei nostri stili di vita battesimali, cioè di immersione all'interno della storia. Lui ha predicato agli spiriti che attendevano in prigione. Andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Cioè a questi minatori della storia. Lui è stato lì. Ora noi non siamo Dio e non scendiamo negli inferi, anche perché gli inferi ormai sono stati liberati grazie al Figlio. Noi scendiamo in questi inferi della storia. E qui, sospinti, cioè cantiamo, sospinti dallo Spirito, cantiamo la gloria. L'altro testo, anche molto bello, è sempre della lettera di Pietro, il capitolo 4, versetto 6. Infatti è stata annunziata la buona novella anche ai morti, perché pur avendo subito, perdendo la vita del corpo, la condanna comune a tutti gli uomini, vivano secondo Dio nello Spirito. Guardate che è grossa qui questa teologia, è stata annunziata la buona novella anche ai morti. Allora, credo che nessuno di noi possa dire, cioè, qualcosa impossibile. Logicamente, da soli rischiamo di dirlo di più. Per cui la cosa importante è che insieme queste comunità di giusti o di giuste si animino profondamente. Perché nessuno possa più dire che non è possibile a Dio qualcosa. E dire che a Lui è possibile è affidare anche questo mistero profondo a tutta l'umanità. Vi leggo un'altra cosa molto bella degli indigeni, è che dicono che quando l'aria dell'universo si agitò e respirò per la prima volta e nacque il Dio degli dèi, non c'era separazione tra il cielo e la terra. Vedete che sono come i rabbini. Ora sembrano divorziati, ma il cielo e la terra tornano a unirsi ogni volta che qualcuno muore, ogni volta che qualcuno nasce e ogni volta che qualcuno riceve gli dèi nel suo corpo palpitante. E questa è l'annunciazione. Allora, vedete che tutti nella storia, noi discendenti di Abramo, quegli altri discendenti di qualchedun altro, gli altri figli della terra o del sole, tutti probabilmente per opera di questa volontà di Dio che anima, cioè per questa sua grande passione, che vuole che tutti diventino una cosa sola, tutti stanno desiderando questo ricomporsi di un'armonia. Allora vedete che non ci sarà più linguaggio che ci potrà dire non comprendo, cioè questo canto, perché questo di fatto è il vero canto dell'umanità, il canto che poi tutta la comunità credente ha da sempre cantato, soprattutto anche quando era perseguitata, oppressa o quando era un piccolo resto. Vabbè, io ho finito e se adesso poi avete da dire qualcosa.
Libertà e liberazione, per me c'è una cosina.
Sì. Cioè la libertà che è un valore molte volte nella nostra storia è stato poi legato ad altri tipi di valori o pseudovalori, ad esempio tutto il discorso dello sviluppo, che di per sé sarebbe un valore, perché sarebbe questo far sì che la creatura umana gestisca in verità la sua storia e quella degli altri. Anche lì è diventato terribilmente ambiguo, cioè è diventato sviluppo per qualcuno e non per altri. In nome della libertà molte volte si sono fatte leggi di oppressione, perché era una libertà assicurata per qualcuno. Allora, non è che la libertà sia da escludere, ma la libertà, a mio avviso, va coltivata in questa dimensione di liberazione, perché la liberazione è questo termine che indica proprio il cambiamento di una situazione, cioè rompersi di qualsiasi logica di potere o di catene anche che possano imprigionare gli altri. Credo che di fatto invece noi, pensate anche al discorso dei paesi dell'est, cioè abbiamo esultato perché era caduto il muro di qui a destra e a sinistra, questi hanno preso tutto, hanno come miraggio il nostro modello di libertà. Il cammino di liberazione, mi sembra, anche da quello che mi veniva raccontato in questi giorni o da altre cose che ho sentito, è molto lento, perché di fatto la libertà non si raggiunge se non attraverso un cammino di liberazione che è totale. È un po' il discorso che la comunità credente ha fatto anche nel Concilio Vaticano II in poi, anche quest'ultimo pontificato, cioè questa libertà integrale, cioè di tutta questa realtà umana. Mentre invece, a mio avviso, però, quando arriviamo al pratico, noi ci gloriamo che siamo riusciti a far cadere i muri dell'est, senza renderci conto che noi stiamo vendendo una libertà falsa, perché la nostra libertà ha creato la schiavitù di tanti popoli. E d'altra parte, chi gestisce le leggi di libertà sono sempre quei popoli più forti, cioè anche organismi mondiali come l'ONU, a parte che adesso servono più a niente, ma anche quando sono nati erano le potenze che si spartivano il potere e si spartivano anche la gestione, nei migliori dei casi, della storia, anche in senso di progetti di pace, eccetera. Ma la liberazione invece indica proprio questo travaglio di un popolo che in tutti i suoi aspetti, cioè non aspetta solo che la libertà gli venga data, ma incomincia a compiere questo cammino che potrebbe essere alternativo come libertà, potrebbe, speriamo, inventare un altro tipo di libertà che non sia quella delle nostre democrazie, che è molto ambigua, perché anche lì il concetto di democrazia nella storia ha subito vari cambiamenti, più o meno così. Ci vorrebbe una lezione, se vieni a lezione di morale sociale ti fai 2 ore. Va bene, a vedere se ci sono io. Non è che sia da disdegnare la rivendicazione, no, dei poveri o degli umili o degli oppressi, di minoranze etniche, eccetera, eccetera. Ma attraverso, cioè, questa rivendicazione è uno dei tanti passi, Logicamente è come il discorso che facevamo per l'istituzione, cioè l'importante è che nessuno si fermi mai. Questo certo che, pensate soprattutto nei nostri popoli, è stato vero. Una volta raggiunto un certo benessere, tutto sembra diventato tranquillamente, così va lentamente, beh, si è persa quell'aspetto così di spinta che forse avevamo avuto in altri tempi. Però di fatto è questa la nostra vocazione cristiana. Cioè questo è il sogno di Dio ed è probabilmente anche quello che a volte ci mette contro tutti e forse anche con i nostri stessi compagni di viaggio in certi momenti, perché noi di fatto continuiamo a spingere più in là, perché non può essere che poi dopo che un piccolo gruppo ha ottenuto qualcosa, questo piccolo gruppo appunto si chiuda agli altri oppure addirittura diventi oppressore di altri o... E questa è la grande difficoltà quotidiana, cioè io non credo, guarda, che ci siano delle soluzioni verbali da dire guarda fai così, facciamo un altro modo. Penso che ci sia solo da alimentarci dentro questa consapevolezza, che è solo il sogno di Dio, la pace è solo il suo sogno. Per noi c'è un po' la tranquillità, l'assenza di guerra, la giustizia in modo da, insomma sì, l'importante è che non muoia di fame nessuno. Ma la pace intesa come ecumene, cioè come l'avvento di un unico popolo in un'unica terra, tutti sotto lo stesso agnello, è solo di Dio. Per cui è un sogno che anche noi come singoli o come comunità credenti dobbiamo lasciarci continuamente alimentare da Lui, continuamente. Però senza dire no ma questo non serve oppure ma questo è da abbandonare, no, ogni piccolo gesto, cioè...